Voglio riprendere il discorso che ho fatto tempo fa, anche molto tempo fa, sull'argomento dell'onore, argomento dell'onore. Consideriamo ancora il capovolgimento che è avvenuto nella nostra società in poche decine di anni. Sembra che da una cultura millenaria dell'onore, cioè l'onore per millenni è stata una virtù. Cultura millenaria dell'onore, siamo arrivati ad una cultura di disonore, cioè che onora tutto quello che una volta era disonorevole. I valori di una cultura di base cristiana vengono calpestati e vengono innalzati valori, tra virgolette, che vanno contro i decreti di Dio. Quando si va contro tutto quello che nella sua infinita sapienza Dio ha decretato un bene per l'uomo, i risultati non possono che essere distruttivi. Le scritture sono un manuale di Dio per l'uomo, per permettere alla sua creazione di funzionare alla perfezione o tendere alla perfezione, perché nella posizione di adesso la perfezione non c'è, però si può tendere verso la perfezione e non verso l'imperfezione. Solo chi ha creato l'uomo sa cosa gli fa bene e cosa gli fa male, e Dio desidera il bene dell'uomo. L'altra volta ho parlato della necessità di non assecondare questa fiumana che tende a disonorare, addirittura incriminare quello che noi cristiani riteniamo il bene. È necessario che custodiamo i nostri cuori nella sapienza di Dio e che non ci compromettiamo nelle nostre convinzioni. Quando leggevo tanto tempo fa, tanto tempo fa, perché parlo di quando avevo 14, 15, 16 anni, e leggevo per la prima volta nella Bibbia che si dice, Dio dice, guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene. Tra me e me, in quel momento, dicevo, questo non potrà mai succedere, perché tutti sanno cosa è bene e cosa è male. Cioè nella mia testa dicevo, se qualcuno anche venisse a dire che il male è bene, tutti direbbero che non è così, perché tutti, secondo me, sapevano cosa era bene e cosa era male. E in quel momento non potevo immaginare che proprio io un giorno avrei vissuto questa esperienza di sentire la gente con indifferenza dire che è bene e male e male è bene. Nei Proverbi c'è un versetto sorprendente. Se pensiamo a ciò che la Bibbia dice dell'onorare tutti, la Bibbia dice di onorare tutte le persone. Proverbi 26,8 dice: chi onora uno stolto fa come chi getta una gemma in un mucchio di sassi. E chi è lo stolto biblicamente? Il Salmo 14,1 ce ne dà la definizione. Lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Quindi lo stolto non è chi non ha fatto grandi studi, ma colui che nega l'esistenza di Dio. E questo non vuol dire che noi dobbiamo denigrare gli atei o non onorarli come persone, assolutamente no. Vuol dire che non dobbiamo onorare il loro errore, cioè dare retta a quello che dicono. Non dobbiamo buttare le nostre gemme in un mucchio di sassi. Signore Gesù, abbiamo bisogno del discernimento dello Spirito Santo per poter navigare in questa tempesta culturale che stiamo vivendo. Manda su di noi lo Spirito senza misura e rendici vittoriosi per la tua gloria. Grazie, Signore Gesù. Amen. Ho una sorpresa per voi. Ho una sorpresa per voi, perché è stata una sorpresa anche per me. Una perla che ho trovato nella nostra libreria. Chi conosce questo libretto? Chi l'ha letto? Sull'onore, si chiama La potenza dell'onore di Barbara Malagoli. Questo è un argomento talmente importante, ma talmente importante, io non sapevo che avevamo un trattato su questo argomento. Quindi non so, Paolo, come è messo con questi libretti, perché andrebbe letto da tutti, perché è un must. Quindi grazie, Barbara. E poi vissuto, perché non solo letto, anche vissuto, è vero.
Esiste tutto in te, e tutto è per te, tu meriti la gloria.
Il Signore merita la gloria. Alleluia. Alleluia. Gloria al Signore, gloria. Amen, amen, amen. Alleluia. Gloria al Signore. Oggi c'è la Santa Cena. Oggi la carne è il sangue di Cristo. Amen. Capite cosa voglio dire? Non c'è niente di... Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo, perché tu sei venuto sulla terra e ti sei fatto proprio cibo per noi. Ti diamo lode, Signore, ti diamo gloria. L'hai fatto la prima volta a Gerusalemme con i tuoi 12, Signore, di cui uno non faceva parte. Signore, ti ringraziamo, noi tutti vogliamo fare parte. Su 12 uno non andava bene, ma qui andiamo tutti bene. Dì alla persona vicino a te, siamo d'accordo per onorare, per lodare il Signore. Alleluia, siamo d'accordo che Gesù è il nostro Dio. Siamo d'accordo che è Lui che dà la vita, il respiro e ogni cosa. La vita, il respiro e ogni cosa. Amen. Alleluia. Un applauso a Gesù, per favore. Grazie, Signore. Gloria al tuo nome. Alleluia. Ti diamo lode, ti diamo gloria. Amen. Allora, per favore, proseguite. Grazie, Signore, abbiamo tutti il pane e il vino, amen. Gloria al Signore. Allora dicevo, prendendo da Matteo 26, 26. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane e lo benedisse. Signore, anche noi benediciamo questo pane nel tuo nome. Lo spezzò e lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiate, perché questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per il perdono dei peccati. A questo punto, se qualcuno ha qualche condizione di incertezza per un peccato, per cattive parole, eccetera, diciamo: Signore Gesù, ti chiedo perdono di ogni mio peccato e lo confesso a te, Signore, perché voglio poter gustare il tuo corpo e il tuo sangue. Grazie che mi perdoni. Amen. Torna a dire: poi presi il calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per il perdono dei peccati. E io vi dico che da ora in poi, ma adesso però beviamolo, e poi finiamo la frase che c'è. Grazie Gesù del tuo sangue. Ed io vi dico che da ora in poi io non berrò più di questo frutto della vite fino a quel giorno in cui lo berrò nuovo con voi. Sta parlando a noi, con voi, anche con gli altri, ma tutte le volte che c'è una santa cena, Gesù sta parlando a quelli che gustano questa cena, questo corpo e questo sangue. Lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. È una bella promessa, è una bella promessa. Dite: Gesù, me l'hai promesso e io sarò con te. Alleluia. Facciamo un applauso al Signore, diamogli gloria, diamogli gloria. Alleluia, gloria al Signore, grazie Gesù. Adesso c'è ancora confusione, non si può andare nella terra del Signore perché c'è una situazione, ma fra poco credo che spariranno le guerre lì e potremo tornare come Chiesa ad organizzare qualche viaggio verso Israele. Perché è la terra del Signore. Amen. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Metti pace su Israele, metti pace in tutto il mondo, ma specialmente su Israele, sull'Europa e tutto il resto. Amen. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Dunque, abbiamo avuto molte condizioni, ma voglio riportarvi alla condizione su cui è basata questa Chiesa. Prima di tutto è stato il pastor Colin, che non solo noi siamo andati là, ma lui è venuto qui. C'è stata una bellissima comunione tra di noi e lui ha guidato, anche se non ha mai avuto delle difficoltà nel guidare, ha guidato la nostra direzione, ci ha insegnato, ci ha soprattutto dato un sacco di materiale che lui aveva preparato per la propria chiesa, l'ha data anche a noi, e di questi libri ce ne sono ancora molti qui. Se qualcuno vuole prendere confidenza con questa chiesa, deve leggere i libri che Colin ha dato all'inizio, soprattutto, che hanno formato la chiesa. Poi c'è un'altra cosa che è successo. È venuto nel 2007 una persona che è uno dei profeti maggiori che sono stati in questi ultimi anni, adesso è già salito in cielo anche lui, si chiama James Maloney. È venuto e ci ha dato una parola profetica. Voglio leggervi, faremo un libretto di questo che lui ha detto. Sono 24-25 pagine, ma io ve ne leggo una, forse una e mezzo, quindi non preoccupatevi che non vi prenderò troppo tempo. Buongiorno a tutti, siete benedetti stamattina, che meraviglioso tempo alla presenza del Signore. Avete veramente una lode e un'adorazione tremenda in questo posto. Wonderful. Non parla mica di questo posto, parla di un posto del 2007. Ed è anche allo stesso tempo un'adorazione profetica. La Bibbia dice che Dio abita nelle lodi del suo popolo e che la testimonianza di Gesù è nello spirito di profezia. Quindi abbiamo la testimonianza di Gesù stamattina. E mentre voi lodate e adorate il Signore, sentite dal Signore. Lo Spirito Santo parla ai vostri cuori. E questa sarà una giornata grande perché Gesù si rivelerà a voi. Ho chiesto allo Spirito Santo cosa voleva che condividessi con voi stamattina. Credo che lo Spirito mi abbia dato questa parola da condividere. Questa è una parola profetica. Credo che nei prossimi mesi voi entrerete in questa parola. Questo è molto emozionante per me e credo che anche per voi sarà emozionante. Nel libro di Isaia, al capitolo 62, parla del fatto che Dio innalzerà dei guardiani. Questa è una comunità che Dio ha stabilito qui e siete stabiliti qui, in quest'area. E anche quelli che vengono da altre località, siete stabiliti qui per un piano. E noi dobbiamo comprendere questo piano. Perché se comprendiamo il motivo per cui siamo qui, ci porterà a sperimentare quello che Dio vuole per noi. Gesù Cristo vuole rendersi reale alle persone nella nostra società. E voi vi state avvicinando sempre più nel rapporto con il Signore e questo fa sì che voi vi innalziate dentro. Siete fatti più grandi dentro. State per essere trasformati. Non sarete più gli stessi. E quando qualcosa si innalza dentro di voi, la chiamata di questa Chiesa è di prendere dominio. Dite di prendere dominio. Voglio dire di nuovo, prendere dominio. Questa è una chiesa di dominio. Dite, questa è una chiesa di dominio. Questa è una chiesa di vittoria. Tutto il vostro messaggio è vittoria in Gesù. Bisogna dire, tutto il nostro messaggio è vittoria in Gesù. Ho sentito anche che questa è la casa della benedizione del Signore. Dite, questa è la casa della benedizione del Signore. La benedizione di Dio è sulla vostra vita. La benedizione di Dio è sulla nostra vita. Lasciate che vi spieghi cosa significa la parola benedizione. Volete sapere cosa significa? Se non dicevamo di sì, non continuavo. Ma io continuo lo stesso, perché è già stato dato. Lasciate che vi spieghi, eccetera. Significa che tu hai il favore di Dio su di te. Ditelo. Significa che ho il favore di Dio su di me. Amen. Sto predicando. Non è uno scherzo. Adesso ho perso il segno. Significa, su di te, e veramente significa che la faccia di Dio, il volto di Dio, è rivolto verso di te. Il volto di Dio è rivolto verso di me. Se il volto di Dio è girato verso di te, hai accesso a Lui. Dite, siccome il volto di Dio è girato verso di me, ho accesso a Lui. Mi piace la parola accesso. Diciamo questa parola insieme, accesso. Questa è una parola potente. Significa che possiamo avere coraggio, possiamo avere confidenza, che il volto di Dio è girato verso di noi. Amen. Alleluia. Che le sue orecchie sono aperte al nostro grido. Ripetetelo, che le sue orecchie sono aperte al nostro grido. E possiamo entrare con coraggio nella sala del trono, nel tempo del bisogno, se io ho accesso a Dio, se sono accettato da Dio. Sapete, quando Gesù camminava sulla terra anni fa, lui era accettato dal Padre. Voi avete la stessa accettazione alla presenza di Dio che aveva Gesù. Capite? Sentite? Qui c'è un... Grazie. Se non è il profeta, non rispondere. Ecco perché veniamo chiamati figli di Dio. Dite, noi siamo chiamati figli di Dio. Quando comprendiamo il nostro accesso a Dio, comprendiamo che il suo volto è verso di noi, che i cieli sono aperti a noi. Dite, i cieli sono aperti a noi. Dio vuole aprire i cieli per noi. Tutto quello che avviene in cielo, noi lo possiamo sperimentare qui sulla terra nella misura in cui Dio lo vuole. Amen? Amen. C'è ancora, portate pazienza, ancora qualche riga. Voi pensate che ci sia grande gioia in cielo? Allora possiamo sperimentare gioia qui sulla terra. Pensate che ci sia grande libertà in cielo? Allora possiamo sperimentare qui sulla terra. Pensate che ci siano malattie in cielo? Allora non dobbiamo sperimentare malattie nella nostra vita, perché il suo volto è verso di noi. L'ultima riga, siamo accettati, abbiamo accesso e possiamo invocarlo perché i cieli sono aperti. Amen. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Ce ne sono ancora una ventina di pagine, ma faremo un libretto e poi lo distribuiamo alla Chiesa. Perché questo è il fondamento di questa Chiesa. È nato da qui, ci sono tante altre cose che ci sono state dette, ci hanno incoraggiato, ci hanno portato. Lui, quando è venuto qui da noi, erano alcuni mesi che si era trasferito dagli Stati Uniti in Inghilterra da Colin. E quindi istruiva quello che lui aveva, lo dava alla chiesa di Colin. Poi è venuto a darlo anche a noi. Amen. Ed è il Signore che ci ha mandato questo profeta. E io voglio ringraziare il Signore, lo voglio benedire, perché è stato una persona, come tutti i profeti, preziosa, mandata dal Signore, ed è stato una crescita per dove lui andava. Lui seminava e le persone ricevevano. Amen. Così noi dobbiamo ricevere e andare a seminare fuori di qua. Seminare fuori di qui non vuol dire che dobbiamo andare in piazza tutte le volte, ma vuol dire che anche se andiamo in un negozio, se andiamo in treno, se andiamo in un posto o in un altro, il contatto con le persone deve essere trasformato in una comunione, per poter parlare del Signore con molto garbo, con molta attenzione, pregando prima, chiedendo al Signore come fare, chiedendo agli angeli di venire con noi e andare come messaggeri di Dio. Dite alla persona vicino a voi, tu sei un messaggero o una messaggera di Dio? Tu sei una messaggera di Dio, moglie. Alleluia. Gloria a Dio. Messaggera di Dio, messaggero di Dio, alleluia, messaggeri di Dio, alleluia, gloria al Signore. Questa è la Chiesa. La Chiesa non la formiamo noi, la Chiesa la forma il Signore. Se noi siamo sottomessi a Lui, se noi siamo in accordo con Lui, se noi siamo felici con Lui, se noi siamo pronti ad applaudirlo, ad ascoltarlo e a rinnegare quello che a lui non piace. È molto importante, perché la Chiesa cresce perché il Signore la fa crescere. E come la fa crescere? Nell'amore di Dio, che vuol dire purezza, vuol dire bontà, vuol dire amicizia e vuol dire anche aiuto. Se c'è qualcuno che ha bisogno, il Signore dice, se tu devi fare un miglio, perché uno ti chiede di fare un miglio con lui, fanne due con lui. Un miglio è un bel po', perché allora andavano a piedi, non andava mica. Se noi dobbiamo fare un miglio, dobbiamo, perché questo ha bisogno, magari ti dà qualcosa da portare, non lo so, fanne due con lui. Voi capite cosa vuol dire il Signore. Se ci sono dei vicini di casa che non sono, avvicinati tu. Ah, ma no, quello lì, eccetera. Prega prima. Caccia via tutti i demoni intorno a te. Le case vive cosa sono? Le case vive sono un luogo di presenza del Signore continua. Continua. Perché i figli di Dio sono presenti davanti a Dio in continuazione. E Dio è con loro. Io ho visto angeli sul nostro balcone per mesi e mesi e mesi e mesi. Avevo subito una delle più grandi difficoltà nella mia vita. Non potevo più andare a vendere negli Stati Uniti. Avevano perso con una svalutazione del 300%. Avevano cancellato un contratto che era per me una cosa molto importante. E non ho più potuto far niente. E dopo un mese o due, la stessa cosa è successa invece del Messico, col Venezuela. Dovevo andare in Venezuela, fare un contratto, eccetera, eccetera. Il bolivares venezuelano è stato svalutato del 400%. E io ho detto, Signore, cosa ho fatto io? Ho fatto un contratto col Messico, svaluta del 300. Faccio un contratto col Venezuela, 400. Io prima lavoravo negli Stati Uniti, in Messico, perché il petrolio era lì, cioè non il petrolio, ma il giro commerciale che condivideva tutta la cosa, era la fiera più grande del petrolio è in Messico. Quindi avevano esposto delle valvole romane. Loro, quando abbiamo visto, ci siamo trovati, io avevo un mio amico ingegnere, ci siamo trovati, ma cos'è quella cosa qua? Dice, è una valvola romana. E l'hanno portata qui loro per far vedere che c'è una continuità tra una condizione di persone che erano veramente, i romani sono stati veramente dei costruttori, soprattutto trasportatori d'acqua. Quella era una valvola per regolare il trasporto dell'acqua, e noi vendevamo valvole per regolare il trasporto del petrolio. Però dopo è finito tutto e mi sono trovato in campagna da me con mio fratello con una vorpice in mano a potare della vite. Siamo messo a faglia che da allora io non sapevo cosa succedeva, ma da allora, avendo incontrato Don Serafino Favo, la mia vita è trasformata, è stata cambiata. Allora adesso voglio continuare parlandovi. Adesso parliamo del fatto che noi siamo degli ambasciatori di Cristo. E prendiamo 2 Corinzi 5. E leggo dal 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ah, dice, ma io lo so. Ah, sì, sì. Lo devi sapere però tutte le mattine. Non lo devi sapere solo la domenica. Lo devi sapere quando tu sei in una condizione in cui non riesci ad affrontare certe situazioni. Tu devi sapere che sei una creatura nuova e che passerai attraverso quelle situazioni, che piaccia al diavolo o no. Perché chi crea delle situazioni sbagliate è il diavolo, ma noi restiamo nuovi, ma noi restiamo figli di Dio, ma noi restiamo pieni di Spirito Santo, ma noi non diciamo, ah Signore, perché permetti questo, perché permetti, lo sa perché, non lo inganni mica, non lo sorprendi, non è distratto, ti ama, ti dà la vita, la sua vita è dentro di te, i suoi angeli sono con te. E tu cosa devi fare? Mettiti in ginocchio e prega con lui. E prega lui. E con lui. Perché lo Spirito è dentro di noi. Lo Spirito di Cristo è dentro di noi. Dopo che Adamo ha peccato, tutte le persone che sono nate sulla terra sono nate col peccato. E poi Gesù è venuto, è stato mandato dal Padre, proprio perché ad un certo punto il Padre ha ripreso tutta la sua creazione, ma l'ha ripresa lasciandola libera di decidere se vogliono andare col Signore o se vogliono andare col diavolo. Il diavolo ha camuffato le condizioni sulla terra. La gente non sa che è il diavolo che propone delle cose perché piacciono alla carne. Ma Cristo ha vissuto in un modo in cui il diavolo non poteva confonderlo. E lui ha detto di cacciare i diavoli a noi. Ha detto di guarire i malati e di cacciare i diavoli. Noi abbiamo l'autorità per cacciare i diavoli. Noi abbiamo l'autorità per pulire le aree intorno a noi. Non possiamo andare a fare i grandi, eccetera. Ma se c'è qualcosa che non va da un vicino o da un tuo amico o da un altro, prendilo, ascoltalo e prega con lui. E poi proponigli scusa, ma vuoi liberarti da questa cosa? Noi dobbiamo crescere perché liberiamo delle altre persone, perché possono entrare dove noi siamo entrati. Siamo entrati nel regno di Dio. Noi siamo degli ambasciatori di Cristo, è vero, c'è scritto da qualche parte. Deve essere proprio in Seconda Corinzi 5. Dice, se dunque uno è in Cristo, egli una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora, tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo, e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, non imputando agli uomini i loro falli. Facciamolo leggere ai nostri amici, facciamolo leggere ai nostri figli, ai nipoti, facciamolo leggere, non imputando agli uomini i loro falli. Noi abbiamo peccato e Lui non imputa a noi i nostri falli, se però crediamo in Cristo. Se diamo a Gesù il peso del nostro fallo, Lui l'ha già portato sulla croce, l'ha già vinto. E noi abbiamo il dovere di liberarci dai falli per distruggere i diavoli, così che possiamo andare ad aiutare gli altri e si allarghi il regno di Dio. Il motivo per cui siamo qui è che dopo saremo fuori e sarà un'espansione del regno di Dio. Dillo alla persona vicino a te, tu sei dedicato e sei stato arruolato per spandere il regno di Dio. Allora continuo al 18. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Non imputando agli uomini, pensa che tu sei colpevole, tu, una persona che tu conosci è colpevole, è un ladro, ha fatto delle cose incredibili, e tu gli puoi dire: guarda che se tu credi in Gesù non li hai fatti tu, le ha prese lui su di sé, le ha già pagate e tu sei libero. Le ha già pagate e tu sei libero. Non esiste che uno possa dire così. Puoi prendere la persona più corretta in psicologia, in tutto quello che fai, nello studio della mente, nello studio della parola. Prendi chi vuoi. C'è solo Cristo che può dire: tu non hai fatto niente se dai a me quello che hai compiuto. Se ti penti, io ho preso su di te, su di me, le tue colpe. Le ho già pagate. Amen. Le ha già pagate, ha pagato per tutti. E poi dice: noi dunque facciamo da ambasciatori, questa è la parte che... Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Sapete che un ambasciatore rappresenta una nazione in un'altra nazione. E qui dice esattamente questo, che noi siamo ambasciatori di Cristo. Noi rappresentiamo il cielo qui sulla terra. Noi rappresentiamo il paradiso qui sulla terra. Questa è un'altra nazione. Dice: ma dov'è l'ambasciata? L'ambasciata sei tu. Perché l'ambasciata, sapete qual è? È una cosa spirituale, è il regno di Dio. Tu sei un portatore del regno di Dio. Tu non sei soltanto uno che si muove in un certo modo, tu porti il regno di Dio, tu abiti nel regno di Dio, quella è la tua ambasciata. Alleluia, gloria a Dio. E di solito, quando c'è un'ambasciata, viene visitata, perché quelli che vogliono venire nel tuo paese vanno all'ambasciata italiana e vanno a prendere le informazioni, vanno a chiedere informazioni commerciali, informazioni economiche, di qualunque tipo. Clima, qual è il posto migliore, dove sono gli alberghi migliori, dove, quando. E l'ambasciatore spiega, o chi per l'ambasciatore spiega le cose a queste persone, perché sono nate in Italia, vengono dall'Italia. Nell'ambasciata italiana ci sono degli altri che possono servire quelli che sono in servizio lì come italiani. Ma chi parla dell'Italia sono gli italiani. Noi siamo figli di Dio, noi siamo ambasciatori di Cristo, noi siamo pronti a proclamare il regno di Dio perché gli altri ci possano entrare. Tocca a noi, Gesù ha già compiuto tutto quello che ha fatto, dillo alla persona vicina a te, tocca a te parlare del regno di Dio, non ti astenere. Non ti rifiutare, non lo temere, parla con franchezza, con sincerità, perché hai pregato il Signore e Lui è con te. Ne ho persi un bel po'. Alleluia, gloria a Dio. Grazie Signore Gesù. Quando ho momenti è ora di smettere qua. Vabbè, comunque è lo stesso. No, ho avuto parole di conoscenza. Volevo prima... insomma, c'ho tanta di quella roba da... E volevo, allora parliamo un attimo di una parola di conoscenza che ho avuto. Voglio vedere se ho ascoltato lo Spirito Santo o no. Davanti a te, mi ha detto, lo Spirito Santo, alla parte destra, in questo, c'è una persona che ha problemi di respirazione. È una donna. C'è una donna con problemi di respirazione in questo luogo? Sì o no? C'è nessuno? Stai un po' meglio? Io non so quello che dico, cioè lo dico perché me l'hanno detto. Allora, vogliamo pregare per questa sorella? Alzati in piedi. Alleluia. Signore, vogliamo benedire questa sorella e vogliamo proclamare che lei respirerà bene, senza avere nessuna difficoltà, nel nome di Gesù. E dice di liberare la mente da ogni ostacolo per poter parlare del Signore. Adesso se parlo che non va bene, dimmelo. Di Signore Gesù, io mi libero da ogni ostacolo, da ogni timidezza, da ogni condizione che mi trattenga dal parlare del regno di Dio. Adesso nel nome di Gesù ricevi guarigione in tutto il tuo corpo, compresa la respirazione. Spirito Santo, che hai suggerito queste cose, scendi su di lei a guarirla nel nome di Gesù. Sii guarita, sorella, adesso. Alza le mani un pochino e di grazie Spirito Santo, che mi guarisci completamente nel nome di Gesù. Sii guarita. Spirito di Dio, scendi su di lei, tu che sei qui con noi, riempila di te. Spirito di Dio, riempila di te. Ora makuto sota rabà, pregate in lingue per favore. Ora saccheri amassando randore ora andassaco tarebo sandari bassa. Ora andaccato rabaro sanda, ora andassato rabaro sande, ora antabaro sanarica. Dai via tutte le tue cose passate, dai via tutto quello che ti può bloccare per ricordi passati, cose passate. Dalle via di Signore Gesù, io sono presente in te adesso e tu sei presente in me adesso, e io ricevo la tua presenza e la tua guarigione nel nome di Gesù. Holy Spirit, alleluia, socomare socondarie, soura candona baro sanda. Di Spirito Santo, vieni su di me, vieni dentro di me e guariscimi completamente. Adesso, ora socataro bassando nactinai. Oh, adesso lo Spirito è su di te, adesso lo Spirito è su di te. Ricevi sorella, sii guarita. Nel nome di Gesù. Adesso credo che tu senta una leggerezza, credo che tu senta una condizione diversa, perché io vedo lo Spirito che ti sta toccando e ti sta invadendo in un certo modo. Non è un'invasione massiva, è qualcosa che penetra con delicatezza. Nel nome di Gesù ricevi, di grazie Spirito Santo, ricevo. Holy Spirit, alleluia. Santo Spirito, dimmi che stai meglio, dai. Sei più leggera? Si vede che ti sei cavata qualcosa, non lo so. Alleluia. Facciamo un applauso al Signore. Grazie Gesù. Gloria al tuo nome. C'ho ancora due, vado avanti o... Posso? Alla mia sinistra, a metà delle sedie, c'è una persona, deve essere un uomo, che ha problemi di raucedine, dolori al lato sinistro, al fianco, non dorme bene. alla mia sinistra c'è un uomo che ha queste condizioni. Raucedine, sei tu? Alzati, Paolo. Vogliamo pregare per Paolo. Grazie, Signore Gesù. Vogliamo distruggere questa raucedine. Vogliamo distruggere ogni condizione che ti trattiene nella vita. Perché io non posso parlare, poi parliamo io e te insieme. Non posso dire tutto quello che... E nel nome di Gesù sii guarito. Adesso dalla raucedine e anche dal respirare, dal... Dov'è? Dopo che... problemi di raucedine, dolori al lato sinistro, al fianco. C'hai dolori da qualche parte? Solo quella. Ma ai piedi, c'è sempre qualcosa. Signore, ti chiediamo di custodire questo tuo figlio e di guarirlo completamente e di renderlo in piena forma, Signore, in tutto il suo movimento, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù ricevi. Di alza le braccia un pochino e di: Signore, grazie che ricevo il tuo spirito. Nel nome di Gesù, via la raucedine da te, via ogni dolore da qualunque parte sia, dalla testa ai piedi, nel nome di Gesù. Sii benedetto, sii guarito. Adesso ti sta toccando lo spirito. Com'è la raucedine? C'è ancora? No, va e viene. Se va, la va. Minga, va e viene. No. Se no, cosa preghiamo qua? Ah, è migliorato dopo che hai smesso di fumare. Ha peggiorato? Di solito quando uno smette dovrebbe migliorare, però... Adesso voglio migliorare, di adesso voglio migliorare. Devi dirlo tu, adesso voglio migliorare. Grazie, Signore, che tu benedici Paolo e lo fai migliorare in tutto il suo corpo, soprattutto nella parte della raucedine, nel nome della gola, nel nome di Gesù, sii guarito, completamente guarito, nel nome di Gesù Cristo. Ricevi, di ricevo. Grazie Gesù, amen, alleluia. Poi quando torni, se tu sei migliorato, fai testimonianza e di: il Signore mi ha guarito. La gloria è sua, l'onore è suo, alleluia. Facciamo un applauso al Signore. Dopo ho bisogno di parlarti perché ho delle cose private da dirti. Ancora una donna alla mia destra ha problemi alla gamba destra, dal ginocchio in giù, fino ai piedi. C'è una donna da queste parti che ha problemi alla gamba destra, dal ginocchio in giù. Esiste questa persona? Non c'è. La sinistra? C'avevo lo specchio, è un'idea tua. Comunque, sentite, possiamo parlare per la gamba destra, per la sinistra, la preghiera la possiamo fare sempre. Se non dicevo gamba destra non saltava fuori neanche la sinistra. Perché ne abbiamo solo due, meno male, se ne avevamo quattro. Ah, c'è una persona, ginocchio. E io cosa ho detto, sorella? Sta a sentire la scrittura. Una donna alla tua destra ha problemi alla gamba destra, dal ginocchio in giù, fino al piede. È così? È solo il ginocchio. Signore, togliamo dal ginocchio in giù e chiediamo guarigione al ginocchio. Alzati in piedi, sorella. Amen. Signore, ti chiediamo di benedire questa sorella, ti chiediamo di guarirla. È il ginocchio sinistro? È il destro? Qual è? Il destro. Signore, benedici il destro, il ginocchio destro, e guariscilo completamente nel nome di Gesù. Guarda che io vedo che dal ginocchio in giù ci sono delle cose che devono guarire. Nel nome di Gesù sia guarito tutto. tutto il tuo ginocchio in modo particolare, perché è dal ginocchio che parte la malattia. E se è solo quello, meglio, ma chiediamo proprio che vada via tutto quello che potrebbe danneggiarti, nel nome di Gesù. Sii guarita, nel nome di Gesù. Non guardare giù, guarda su, e se guardi su, di Padre Santo, grazie che mandi lo Spirito su di me per la mia guarigione, nel nome di Gesù. Sii guarita, alleluia. Alza adesso pianino il piede, tienilo appoggiato in modo da muovere il ginocchio poco. Dimmi se qualcosa migliora, dimmi se qualcosa migliora, anche un pochino. È libero? Beh, allora se è libero non è un pochino. Cosa senti? Libero? Allora vogliamo ringraziare il Signore, lo Spirito. Lo Spirito sa quello che c'è nella Chiesa. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Alleluia. Ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo. Grazie, grazie, grazie. Gloria, gloria, gloria. Alleluia. Ma c'è ancora tempo qui? Venga tanta. Va bene, continueremo un'altra volta. Voglio solo dirvi una piccola cosa rispetto a questo, quel famoso Seconda Corinzi 5, l'ultimo versetto, che è quello: poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Questo è uno di quei versetti che possiamo tenercelo nel taschino e andare a vederlo ogni tanto. Almeno a me piace così. Lo torna a dire: poiché egli, ditelo con me, poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo giustizia di Dio in lui. Grazie Gesù, grazie Signore, gloria al tuo nome, alleluia. A presto, benedizioni, alleluia, gloria a Dio.